Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20. ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, i senatori americani alla conferenza del gruppo terroristico MKO. Retromarcia dell'Italia, via libera alla vendita di armi ai sauditi ed emiratini. Mezzaluna rossa palestinese, 411 feriti a Nablus solo ieri. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 10 luglio 2021. Cari amici, in primo piano, vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, e dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie. Alcuni rappresentanti del Congresso americano prenderebbero parte al summit del gruppo terroristico anti-iraniano Mujahedin Khalq MKO che si terrà questa settimana. Secondo il Washington Post, citato dall'agenzia iraniana YJC, alcuni rappresentanti dei partiti democratici e repubblicani degli Stati Uniti dovrebbero partecipare questa settimana a una conferenza virtuale organizzata dai terroristi dell'MKO. La conferenza intitolata Vertice Mondiale dell'Iran Libero 2021 si terrà per 3 giorni ed in modo virtuale. Il senatore repubblicano della Camera Kevin McCarthy, il senatore democratico Bob Menendez e il presidente della Commissione per le relazioni esterne del Senato sono tra gli invitati a questo convegno. L'MKO ha effettuato numerosi attacchi terroristici contro civili e funzionari governativi iraniani dalla vittoria della rivoluzione islamica in Iran nel 1979. Dei quasi 17.000 iraniani uccisi negli attacchi terroristici negli ultimi 4 decenni, circa 12.000 sono caduti vittime degli atti criminali del MKO. Washington e l'Unione Europea hanno rimosso questa organizzazione terroristica dai loro elenchi di organizzazioni terroristiche. I terroristi anti-iraniani godono della libertà di attività negli Stati Uniti e in Europa e organizzano persino incontri con funzionari americani ed europei. e la retromarcia dell'Italia nell'export delle armi in Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Il governo italiano ha rivisto le restrizioni alle esportazioni di armi verso Riyadh e Abu Dhabi, che erano state vietate per non alimentare l'aggressione contro lo Yemen. Roma ha rimosso la clausola che impediva di vendere armi destinate al conflitto in Yemen. Possono così riprendere le esportazioni verso l'Arabia Saudita e gli Emirati. Non è però arrivato il via libera per quanto riguarda bombe e missili. Cioè, sarebbe questo dietro la scelta del governo italiano di concedere nuovamente l'export per gli armamenti ai paesi coinvolti nella guerra in Yemen. Si tratta di una retromarcia evidente, visto che solo a gennaio il governo allora guidato da Giuseppe Conte aveva bloccato l'export di bombe e missili, anche se già approvati in data precedente. Ma cosa ha portato a questo passo indietro dell'Italia? Secondo varie fonti di stampa, la scelta del governo sarebbe arrivata per cercare di migliorare i rapporti diplomatici con l'Arabia Saudita e soprattutto gli Emirati Arabi Uniti. E Mezzaluna Rossa palestinese afferma che il bilancio dei feriti ieri a Beita e a Qasra nel distretto di Nablus è di 411, dei quali 23 con munizioni letali e 70 con proiettili rivestiti di gomma. Nablus è una delle più grandi città della Cisgiordania, che fa parte assieme alla striscia di Gaza dei territori palestinesi e della regione storico-geografica della Palestina. E il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato ieri all'unanimità una risoluzione che prolunga per 6 mesi, rinnovabili per altri 6, il meccanismo dell'assistenza umanitaria transfrontaliera attraverso il valico di confine di Bab al-Hawa nel nord della Siria. La risoluzione è il risultato di un compromesso tra due bozze concorrenti, una presentata dall'Irlanda e dalla Norvegia e l'altra proposta dalla Russia, ed è stata redatta con il contributo degli Stati Uniti, lo riferisce l'agenzia Nova. La risoluzione prevede una proroga di una scadenza supplementare di 6 mesi, ovvero fino al 10 luglio 2022, a condizione che venga pubblicato un rapporto del segretario generale che ponga l'accento sulla trasparenza delle operazioni e sui progressi sull'accesso attraverso le linee del fronte per rispondere ai bisogni umanitari. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto in modo positivo il via libera da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Lo ha dichiarato il portavoce del Palazzo di Vetro situato nella Grande Mela, Stefan Zweig. In una nota, l'assistenza umanitaria transfrontaliera rimane un'ancora di salvezza per milioni di persone nella zona e in altre aree della Siria, ha aggiunto. E la Corte Suprema del regime sionista ha respinto un ricorso contro la cosiddetta legge Nazione-Stato del 2018, che sancisce territori occupati come casa nazionale del popolo ebraico. Secondo la TV sionista Kan, citato dall'IRIB, giovedì la Corte ha convalidato la legge approvata dalla Knesset esattamente 3 anni fa, che definisce il regime di occupazione israeliana come Stato della nazione ebraica e non di tutti i cittadini. La legge, varrata via definitiva sotto la guida dell'epoca di Benjamin Netanyahu, era stata attaccata in quanto discriminatoria nei confronti dei cittadini non ebrei, e vari gruppi di diritti civili avevano presentato ricorso alla Corte. La legge, tra i suoi vari punti, afferma che i cittadini non ebrei non hanno diritto di reclamare la propria appartenenza a quella stessa terra. In termini pratici, un ebreo che abita a Washington e ha mai vissuto nei territori occupati può vantare diritti e appartenenza, a differenza di un cittadino arabo che pure con la sua famiglia vive da generazioni nella sua terra storica. E passiamo in Turchia. La compagnia petroliferestatale turca Tipao ha presentato una formale richiesta per ottenere licenze di esplorazione energetica nel Mediterraneo orientale, dove da tempo Ankara conduce controverse attività di ricerca di idrocarburi in aree contese, in particolare con Cipro e la Grecia. Le licenze per la ricerca di greggio riguardano tre zone offshore in acque territoriali turche, a largo della località costiera di Silifke, nella provincia meridionale di Mersin. Lo rende noto sulla gazzetta ufficiale il Ministero dell'Energia di Ankara, citato dall'agenzia Ansa Med. La richiesta è stata formalizzata una settimana dopo che il presidente turco Erdogan ha ribadito l'intenzione del suo governo di proseguire le attività di elaborazione nel Mediterraneo. E Seoul ha affermato che aziende e istituzioni pubbliche sudcoreane sono state danneggiate da attacchi informatici provenienti da Pyongyang. Oltre a questo, il paese ha ricevuto dalla propria intelligence un atteggiamento sugli ultimi sviluppi interni in Corea del Nord. La notizia è stata riferita l'8 luglio dal Servizio di Intelligence Nazionale NIS della Corea del Sud e alla Commissione per l'Intelligence Nazionale del Parlamento monocamerale del paese. L'Assemblea Nazionale o QCOH, lo riferisce il sito Sicurezza Internazionale. In base a dati citati da un membro della commissione appartenente all'opposizione, Ha Tae-kung, ad oggi i tentativi di attacchi informatici della Corea del Nord contro il settore pubblico sarebbero scesi del 4%, mentre quelli contro il settore privato sarebbero aumentati del 13%. In tal contesto, il NIS avrebbe intrapreso azioni per controllare i danni. Sono in sciopero della fame da 52 giorni, 450 sans papier a Bruxelles, 201 sono rifugiati nella chiesa Do Begyunung, 129 presso l'Università Libera di Bruxelles e 74 alla Virgil University. Si tratta di persone che vivono da anni nel paese e lavorano in nero con compensi da fame. Ora chiedono di poter essere regolarizzati. Le loro condizioni sono attualmente critiche e ogni giorno senza soluzione li avvicina alla morte. Questa situazione è drammatica, lo scrive in una dichiarazione il cardinale della capitale belga, Joseph Kessel. In questi giorni si sono svolti alcuni colloqui con le autorità, riferisce di Kessel, per verificare se si possano eliminare gli ostacoli che impediscono la possibilità di far avanzare la procedura di concessione della residenza, invocando circostanze eccezionali. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno tenuto una conversazione telefonica. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, citato dall'agenzia Nova, Biden ha parlato con Putin degli attacchi informatici tipo di malware che è limitata all'accesso del dispositivo che infetta, in corso da parte dei criminali che sarebbero basati in Russia e hanno colpito gli Stati Uniti e altri paesi in tutto il mondo, riferisce la Casa Bianca. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Hezbollah lotta per salvare il Libano. Il capo del consiglio esecutivo di Hezbollah, Sua Eminenza Sayed Hashem Safieddin, ha affermato che era naturale che Hezbollah si assumesse la responsabilità e facesse tutto il possibile per salvare il paese. Siamo sinceri sul fatto che quella che sta attraversando il Libano è una situazione pericolosa, non perché il Libano sia in bancarotta, ma perché volevano che indossasse la veste della bancarotta. Le potenzialità e le risorse ci sono, ha dichiarato Saifuddin. Il funzionario libanese ha espresso i suoi commenti durante un simposio educativo sulla formazione a distanza integrata che è stato sponsorizzato e ospitato dalla Fondazione Islamica per l'Istruzione. Sayed Safieddin ha affermato: stiamo parlando di creatività e sviluppo in un paese che uccide la creatività, sebbene in Libano ci siano individui creativi. Tuttavia, una delle creazioni più importanti dei libanesi è la creatività nella corruzione, nella rovina e nell'essere agenti per attori stranieri. Questa è creatività nel suicidio. Purtroppo il paese in cui viviamo con i nostri partner sta vivendo una grande crisi e dico francamente che non c'è tempo per risolvere tutte le crisi che si sono accumulate negli anni e che possono aggravarsi. Il coronavirus non è l'unica cosa che produce mutazioni virali. La crisi in Libano sta producendo una corruzione mutata e oggi stiamo vivendo con una corruzione libanese mutata 2021, ha aggiunto il capo del consiglio esecutivo di Hezbollah. La soluzione esiste nonostante tutto e l'unica condizione per queste soluzioni è che i libanesi si uniscano e credano di essere in grado di trovare una soluzione, ha sottolineato Seyed Safiuddin. Non ci siamo dimessi dalle nostre responsabilità, ma abbiamo dato opportunità e stiamo ancora dando opportunità di soluzioni. Siamo ancora in un momento in cui possiamo salvare il Libano prima della grande catastrofe. Seyed Safiuddin ha espresso le convinzioni di Hezbollah che gli Stati Uniti siano i primi responsabili di ciò che sta accadendo, senza dimenticare la corruzione interna e le scelte sbagliate.
Islam e le minoranze religiose.
Amici ascoltatori, vi presentiamo un'altra puntata della serie I diritti delle minoranze religiose nell'Islam. Come vi ricorderete nella puntata precedente, abbiamo parlato del diritto alla proprietà, alla libertà di culto e alla sicurezza delle minoranze religiose. I non musulmani che rispettano le leggi e pagano le apposite tasse in quanto cittadini legittimi del paese islamico possono avere le stesse opportunità di lavoro e di giustizia come i musulmani. Uno dei diritti importanti previsti dalla giurisprudenza islamica, ripresa dal Sacro Corano, è il diritto della comunità di minoranze all'abitazione, come è stato riportato nella Sura Al-Ahzab, versetto 27, che dice: «Quando i credenti videro i coalizzati, dissero, cioè quanto Allah e il suo messaggero ci avevano promesso. Allah e il suo messaggero hanno detto la verità». In questo versetto, il Sacro Corano, raccontando la storia delle guerre tra i musulmani e un gruppo degli ebrei, spiega che dal momento in cui i non musulmani abbandonano l'ostilità e la guerra contro i musulmani, decadono le leggi della guerra e loro acquisiscono anche il diritto alla casa, anche se non deve essere in una zona più alta dove i musulmani hanno costruito le loro case. La ragione principale di questa legge coranica è evitare ogni forma di dominio da parte delle comunità di minoranze religiose sui musulmani, come viene menzionato nella Sura An-Nisa, versetto 141. Allah non concederà ai miscredenti alcun mezzo di vittoria sui credenti. Un altro diritto importantissimo per tutti i cittadini, previsto dalla giurisprudenza islamica, sia i musulmani sia i seguaci delle altre religioni, è quello del diritto alla giustizia. Considerando la realtà indiscutibile che in ogni società che si rispetti, il sistema giudiziario è uno dei pilastri del governo, tutti indifferentemente dalla loro religione o etnia, hanno il diritto a ricorrere alla legge e alla giustizia quando ne sentono l'esigenza. Tale regolamento è valido anche per i cittadini non musulmani, i quali hanno il diritto pieno a godere dei benefici della giustizia. Loro devono sentirsi protetti dalla legge e dal sistema giudiziario e possono chiedere l'accesso ai tribunali, come avviene nel caso delle dispute tra i musulmani. È stato riportato nei testi storici che un giorno l'imam Ali sia lodato dal Signore, insieme a un cittadino ebreo, si presentarono davanti al giudice a causa di una disputa sulla proprietà sullo scudo da parte dei due pretendenti. Il giudice, non avendo a disposizione alcuna prova concreta, chiese la presenza dei due testimoni dalle parti. Imam Ali ha proposto la testimonianza di Imam Hassan e di Qanbar, l'ex schiavo liberato da lui stesso. Ma il giudice non accolse la richiesta di Imam Ali, dicendo che la testimonianza degli schiavi e dei figli dei pretendenti non era ammesso dalla legge. E in base all'inattendibilità dei testimoni, il giudice rilasciò la sentenza a favore dell'ebreo, dando a lui lo scudo che era di proprietà di Imam Ali, pace su di lui, il quale, nonostante fosse certo della sua proprietà sullo scudo, accettò la sentenza del giudice dando lo scudo all'altra parte. Di fronte a una così grande nobiltà, l'ebreo commise di non essere il proprietario legittimo dello scudo, chiedendo il perdono dal nobile imam. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguire il nostro programma anche nelle prossime settimane. La stessa ora, le stesse frequenze.